Quindi 9 novembre, la prima domanda che io ho annotato nei miei appunti veniva posta da Simi ed era: quanto dura la legge, quando decade? Simi aveva, chiaramente raccogliendo degli spunti che erano stati proposti dal testo di Valentina Cappelletti che avevamo già tutti letto, insomma, perché era stato condiviso preliminarmente sul sito. E attraverso un percorso Sini concludeva con una proposta rispetto a questa domanda, che diceva: se riuscisse a procedere non mediante la fissazione di principi di legge, ma mediante la esplicitazione delle conseguenze attese, diceva lui, allora si potrebbe stabilire un tempo per la verifica e quindi la scadenza e la durata della legge verrebbe determinata dal tempo della verifica. E questa era, come dire, una proposta molto operativa, che chiaramente si ispirava al principio pragmatista della potenza degli effetti, no? Rispetto al procedere per cause. Valentina Cappelletti, riprendendo alcuni aspetti del suo testo scritto, che ora non sto qua a richiamare, poneva a sua volta delle domande. Io ho individuato le questioni aperte, quindi i punti di domanda, insomma, no? Una prima domanda formulata da Valentina Cappelletti che io ho notato è: vogliamo forse ipotizzare che la radice della legge sia il bisogno di stabilità, cioè la necessità di una stabilizzazione rispetto chiaramente alla stasis, no? All'impermanenza e al rischio di continua guerra intestina, insomma, no? di caos. Però dopo aver avanzato questa ipotesi, Cappelletti diceva: sì, ecco, benissimo, se però dicessimo che normare rapporti sociali significa fare i conti con la variabilità della legge, quindi giocare tra permanenza e impermanenza, tra permanenza e variazione, eccetera, la questione diventerebbe, se noi dicessimo così, la questione diventerebbe problematica laddove si parlasse dei costituenti di una comunità. Quelli sono variabili? Perché se variano i costituenti, varia la comunità stessa, non so, cioè si ricomincia sempre da capo. Quindi come trattare da questo punto di vista anche la proposta di Sini circa la scadenza della legge? Cioè, scade la comunità? Poi un'altra nota a lato che faceva Cappelletti riguardava la questione centrale negli interventi di Conte relativa alla interpretazione della legge. E Cappelletti diceva: sì, la questione dell'interpretazione, però, si badi, nasce quando la legge è scritta. Quando si parla di leggi orali, di norme orali, non si pone la questione in fondo dell'interpretazione, perché nell'oralità l'interpretazione è sempre già data, l'interpretazione è incorporata dall'attuazione stessa della legge orale. E allora, anche, io credo, se ho inteso bene, in apertura a tutta la dimensione dell'oralità che ancora permane nel gioco delle leggi, ad esempio lì dove Cappelletti diceva: attenzione, perché ci sono comportamenti sociali che sono anch'essi normati, cioè ogni comportamento sociale è normato, diceva Cappelletti, anche se i sistemi del normare, le forme del normare non sono tutte scritte o non sono tutte scritte come norme positive. E allora diceva: attenzione, perché da questo punto di vista, allora, se apriamo a questo lato, no, la questione di una normazione non scritta, non positiva ma operante, e operante mediante interpretazione continua, interpretazione che è l'incarnazione stessa della norma, come dire, implicita che governa i comportamenti sociali, certi comportamenti sociali, allora si potrebbe provare a mettere a fuoco come conformarsi, cioè a mettere a fuoco il fatto che conformarsi alla norma sia produrla. E questo era un tema interessantissimo, secondo me. Conformarsi alla norma è produrla, e appunto l'esemplificazione della norma orale, no? Non scritta, era funzionale a questa tesi, a questa proposta. Il soggetto alla norma in quel caso è anche soggetto della norma, il che aprirebbe, se provassimo ad andare a fondo su questa riflessione, alla questione della sovranità, che è stata ripresa poi anche direttamente da Riccardo Conte. Questione della sovranità: se la sovranità fosse implicita al soggetto alla legge, cioè se il soggetto alla legge fosse anche il soggetto della legge mediante la propria interpretazione continua attuandola, allora lì si giocherebbe tanto la formulazione della norma quanto la sua verifica. Ma Cappelletti diceva sì, ecco, attenzione, perché allora in quest'ottica, con questa idea di sovranità ipotetica, no? Che potrebbe marciare, su cui si potrebbe lavorare, che si potrebbe sviluppare, insomma, come ce la metteremmo con gli attuali cosiddetti sovranismi? In che rapporto stanno? E questa era una delle numerose, per me, segnalazioni legate proprio all'attuale, al presente, che Cappelletti ha fatto nel suo intervento. E, diceva quindi. Forse la differenza tra norma positiva e comportamento sociale non è una differenza tra ciò che è normato e ciò che non è normato, ma è la differenza tra tipi di norme, cioè tra tipi di forze, diceva Cappelletti, no? Ragionare su queste forze forse riaprirebbe anche la questione che proprio nell'ottica di un differenziale era stata richiamata da Fini, proposta da Conte preliminarmente, cioè il differenziale tra il comportamento sociale e la legge positiva come differenziale che come delineerebbe una dinamica dimensione di natura, una natura tra virgolette, come sarebbe naturato, natura naturata. No? Sini, su questa apertura insomma, di Cappelletti, che concludeva tra l'altro dicendo. La mia domanda è, esistono strategie per addestrarsi a produrre leggi a cui volentieri autoassoggettarsi? Ci sono strategie di questo tipo, possiamo immaginarne. E lei lo diceva proprio dall'interno delle sue competenze professionali. No, cioè, per me questo è un problema, ad esempio, no? Quello di trovare strategie per addestrarsi a questo, perché lavoro su questo tipo di questioni, insomma. Allora Sini, a partire da qua, dicevo, ha detto, bene, interessante questa faccenda, no? Il gioco tra l'aspettativa, la colpa, ha fatto riferimento a Nietzsche, va bene, cioè sì, però se le aspettative attese, quando anche si trattasse appunto di attese nel senso di un auto-assoggettamento alle leggi necessarie per raggiungere quelle aspettative, per conseguire quei risultati attesi, anche laddove si ragionasse in questi termini, dicevo, sì, però. Queste aspettative sono in qualche modo promesse, no? Ogni aspettativa è una promessa. E allora lui diceva, ma chi decide cosa ci promettiamo? Anche questa era una bella domandona. Chi decide cosa ci promettiamo, no? E tra l'altro ripresa da Pasqui, in altri termini, nel suo intervento nella seconda parte della sessione, quando diceva, a suo modo, diceva ad esempio, considerate la quantità di effetti inintenzionali che ogni norma implica, in base a che cosa stabilisco che un effetto è favorevole, cioè appunto auspicabile, attesa. Quindi il problema della desiderabilità, dell'attesa, no? Della valutazione degli effetti non è così, cioè quello da cui eravamo partiti, non è che va così facilmente, no? Non è così semplice da assumere. Non si tratta semplicemente di invertire, no? Anziché partire dai principi partiamo dagli effetti desiderati, perché quando anche optassimo per questa strada, nelle forme di normazione, insomma, piccole o grandi, avremo il problema del sì, in base a cosa stabilisco che quell'attesa è favorevole, che è preferibile ad un'altra. Sempre Pasqui, nel suo intervento, faceva notare che in merito ad esempio ai principi inviolabili di cui Riccardo Conte ha dato esplicitazione, esemplificazione, mostrando come e dove, no? Tali principi, ad esempio, nella nostra Costituzione si radichino, Pasqui, con molto problematico in realtà, ha detto sì, certo. Però ricordiamoci come è nata quella inviolabilità, cioè quei principi inviolabili sono nati dentro un'atmosfera, dentro un sistema di negoziazioni, di argomentazioni, di modi di dire, in un contesto storico molto preciso, molto particolare, molto contingente, in un intreccio di accidentalità e di, come dire, di casualità indecidibili che appunto hanno poi forgiato ciò che è inviolabile, come se l'accidentale avesse forgiato l'inviolabile, il necessario, insomma, no? E questo non accade forse sempre? Come si deve fare allora, no? Quindi a me pare, ecco, poi altre, io mi sono individuata queste questioni, mi pare che Già solo a partire da qui, insomma, le cose che sono rimaste aperte, su cui a me piacerebbe oggi ragionare insieme a voi, già solo a partire da qui avremmo di che riflettere, di che discutere. Ma a questo si aggiungono poi altre questioni, altre domande che ognuno si è forgiato per sé, che ci siamo scambiati, ma anche che sono arrivate per iscritto in alcuni germogli, ad esempio, no? Per cui penso che sì, un germoglio, sì, esattamente, e la risposta a quel germoglio fatta da Sini, e quindi penso che ci sia di che
Sta
cominciare. Scegliete,
registrando?
sì,
Un
sta
secondo, che non vedo più
registrando,
niente.
sì, scegliete voi come procedere. Appunto, la mia proposta era di partire dalle questioni, insomma, no? Poi liberamente vi muovete come credete. Grazie.
Se volete provo a iniziare io.
Metti magari un po' di là.
Sì, allora, lo metto qui in mezzo, così dovrebbe andare bene per tutti. Leggendo il germoglio di Aquino, poi riguardando le domande che erano emerse la volta scorsa, in realtà il germoglio di Aquino mi ha aperto una piccola illuminazione, ha ristrutturato il mio problema iniziale, diciamo così. Lui faceva un parallelismo tra la mia domanda e la sua. La mia domanda era come può una comunità fare continuamente pratica della messa in questione dei suoi presupposti e delle ragioni che la tengono insieme, stando insieme. E la sua domanda è possibile per un singolo individuo mettere continuamente in questione i suoi presupposti senza cadere nella inazione o nel cinismo, nell'immane potenza del negativo, non so come chiamarla. Siccome la sua domanda è del tutto soggettivo, per me ha una risposta immediata ed autoevidente. Questa risposta immediata ed autoevidente a una domanda posta sul piano della singolarità ha retroagito sulla mia domanda generale. Perché la mia risposta alla sua domanda è possibile per un singolo individuo mettere continuamente in questione i suoi presupposti? È semplicemente che è impossibile non farlo se vuoi vivere.
È impossibile non
No,
farlo.
è impossibile non mettere continuamente in questione i tuoi presupposti se vuoi vivere. E se vuoi vivere in relazione a quello che c'è. E quindi, perché mai dovrebbe non essere così anche per una comunità o per un insieme di comunità? È questa la stabilità, forse, che ha senso cercare per una comunità, cioè la stabilità
Dell'instabilità.
dello stare sulle questioni aperte, anzi, del non poter far altro che tenerle aperte, perché altrimenti nel momento in cui si chiudono diventano delle trappole. E questo, dal mio punto di vista, è vero anche per il rapporto che i collettivi hanno con le norme, anche quando sono loro stessi a produrle. La stabilità che smette di essere messa in questione muore. Questo vale sia per il singolo, credo, che per i rapporti tra collettivi. Quindi non come può e non più, almeno nella mia testa, non più come può una comunità fare continuamente questione dei suoi presupposti, ma piuttosto il contrario. Perché? Perché i presupposti ci sono sempre e agiscono sempre. Ci sono sempre, agiscono sempre. La questione è che siccome ci sono sempre e agiscono sempre, non li vedi più. Questo vale sia sul piano dell'azione individuale che sul piano delle azioni collettive. Perché essendo il tessuto dentro cui tu ti intrami con i tuoi fili, tu poi sei un pezzo di quel tessuto lì e non lo vedi. Però, se vuoi sollevare domande rispetto a come tu o come la comunità si sta intramando in quel tessuto, devi per forza fare un'operazione di prendere una postura laterale pur standoci dentro, no? Perché non puoi star fuori, non c'è un fuori, e quindi stai lì e ne chiedi conto. Questo cambia anche la domanda che ormai abbiamo, penso la volta scorsa, mi sembra che abbiamo abbandonato, cioè non è più perché si fa comunità, visto che la comunità c'è, cioè si fa, è un pezzo di mondo, è un po' come, come il punto di vista, è come la definizione che diamo di mondo, no? È tutto quello che c'è, va bene. Allora, se il tema non è più perché si fa comunità, cioè togliere la domanda del perché non toglie la domanda del come, cioè del, a quale condizioni, la rende semplicemente più, più pulita e forse anche più urgente, nel senso che non ragionare sul perché ma sul come, perché il perché è una questione che non puoi risolvere mai. Quindi ragionare sul perché si fa una comunità solleva la responsabilità da come la stai facendo. Mentre ragionare sul come ti mette continuamente nella, nella responsabilità di come la stai facendo. La causa non è maneggiabile, la tua modalità sì che lo è. È quello, quindi, ciò di cui sei veramente responsabile, o come singolo o come collettivo. È per questo che mi convince definitivamente l'approccio pragmatistico alla significatività della norma che ha proposto Sini, e cioè una volta che ci siamo liberati dall'ossessione del fondamento impermanente e ultimo in quanto primo, ovvio che ci siamo liberati noi con il, dal nostro punto di vista, a partire dalle nostre domande, eccetera, eccetera, eccetera. E diciamo che le leggi sono avvalorate dalle conseguenze, cioè dai comportamenti che inducono e dalle aspettative che aprono. Questo consente di vedere molto meglio qual è il rapporto del soggetto alla produzione di norme, all'essere soggetto alla norma. Perché la domanda allora diventa: io in quale misura partecipo di quelle aspettative? Nella misura in cui ne partecipo mi sento vincolato dalla norma che promette di realizzarle. Nella misura in cui non partecipo di quelle aspettative mi sento limitato dalla norma che promette di realizzarle. Dipende da qual è il gruppo a cui appartengo, e appartengo sempre a uno di questi due gruppi. Forse è un po' schematica come rappresentazione, ma non c'è mai la situazione in cui le mie aspettative sono interamente identificabili con ciò che è bene per la comunità. Questo, ci sono alcuni esempi molto eclatanti di questo che attengono alla questione della libertà individuale. E quindi non è vero che ciò che è bene per la comunità immediatamente è bene per me. No, affatto, per niente, dipende. Però la volta scorsa veniva fuori anche un'altra questione in rapporto alla promessa e all'aspettativa, che è il tema del desiderio che poneva Cambria. Cioè, riletta in questi termini, la soggettabilità del singolo a una norma o la soggettabilità di una collettività a un insieme di norme è una funzione di desiderio. E quindi il desiderio è la questione politica per eccellenza. Ed è per questo che in fondo la norma ha potere impositivo, perché sennò non ce l'avrebbe. Cioè è la corrispondenza fra, anzi, è la corrispondenza e la reciproca educazione fra aspettative e desiderio che fonda la legittimazione del potere impositivo di una norma. Poi i nostri ordinamenti sono costruiti in generale secondo una logica per cui a maggiore potere una norma ha maggiore potere impositivo quanto più rappresenta incarna un interesse ampio. Questo per esempio nelle norme che regolano il mercato del lavoro è molto chiaro, cioè un preciso ordinamento che consente di collocare una norma rispetto ad un'altra e quindi la possibilità di una norma di modificare in meglio o in peggio un'altra norma dell'ordinamento che dice che è costruito in una certa misura, che potrei anche farvi vedere, ma in modo tale da garantire sempre che le norme con maggiore potere impositivo siano quelle che si suppone rappresentino un interesse di carattere più generale. Tant'è vero che sopra tutte le norme ci sono i principi costituzionali. Niente di ciò che produce la normazione sottostante, sia quando la produce il legislatore ordinario, sia quando la producono le parti sociali nella contrattazione collettiva, può essere in contrasto con i principi costituzionali, ma non perché i principi costituzionali sono vissuti come dei mostri sacri, semplicemente perché ipotizziamo che gli interessi che sono rappresentati là siano di maggior garanzia per una comunità più ampia, al punto che, e questo è sempre valido, cioè questo rapporto tra il generale e l'individuale è sempre mantenuto fisso nell'ordinamento, quindi ho i principi costituzionali, le leggi ordinarie, la contrattazione collettiva e il contratto individuale. Mettere il contratto individuale lì sotto vuol dire che il singolo nel regolare il proprio rapporto di lavoro non può fare quello che vuole. È molto banale, è molto semplice. Cioè anche se volesse, non potrebbe farlo e c'è un dispositivo giuridico che gli vieta di farlo.
Non è contemplato.
No, non è contemplato, cioè sì, tu puoi farlo, perché magari firmi una cosa, sbagli, non lo sai, eccetera. Ma l'effetto di quel che tu fai seguendo la tua volontà è nullo, perché è in contrasto a norme, fonti superiori nella gerarchia dell'ordinamento. E l'ordinamento è proprio costruito misurando come in un termometro ficcato in una norma il potere impositivo di quella norma lì, che si traduce poi in un principio di non contraddizione nell'ordinamento. Quindi la questione diventava la volta scorsa, seguendo il filo fra aspettative, corrispondenza fra aspettative e desiderio, e posto che, che ci sono dei vincoli rispetto a questo legame, è che cosa posso desiderare. Io mi sono resa conto che tendenzialmente nel rispondere a questa domanda ritengo che quel che posso desiderare sia funzione della condizione materiale in cui sto. E cioè la condizione materiale, cioè il posto che io occupo nel mondo rende possibile o non possibile desiderare qualcosa di diverso. Questo nei rapporti, nella verifica dei rapporti sociali è molto evidente, è molto vero. Forse non ricordo più chi richiamava la volta scorsa questo tema, ma sottoposti ai nostri vincoli materiali a volte è impossibile dire o immaginare se non così allora come, perché semplicemente non sei nelle condizioni di poterti pensare diverso dalla condizione in cui stai. Qui Cambria la volta scorsa, e anche Conte l'ha fatto più volte, al punto che lo abbiamo quasi forse dato per condiviso, però non so se è così. Ci dicevamo che il desiderio, inteso come strettamente correlato alla, alla materialità delle condizioni in cui sto, è il prodotto dell'azione di rapporti di forza e di rapporti di classe, ed è per questo che la norma ha dietro di sé questa radice. E a volte è una radice indicibile.
Perché, scusa, indicibile in che senso?
Per esempio, la volta scorsa lei citava una sorta di tabù, cioè quello che sicuramente non possiamo dirci è, in una comunità, e voglio così perché fa comodo a me. È vero, è vero che forse non possiamo dircelo, ma forse in realtà è quello che facciamo. Cioè non possiamo rendercelo esplicito, ma se guardiamo...
Forse vuoi dire, non possiamo giustificarlo con un criterio condivisibile in forma lata, universale, perché questo proprio non si può.
No, non si può.
Ma chi se ne frega?
Sì, esatto. E quel chi se ne frega è paradossalmente proprio quello che facciamo.
In questo senso non possiamo dirlo, ma possiamo dirci chi se ne frega, questo sì.
Sì.
Anche se l'ipocrisia che ognuno di noi alberga fa sì che tendiamo a non dirlo, tendiamo a dire ma è meglio per tutti,
Sì.
Poi dopo io restituirò, sai, quelle cose.
Sì, sì, no, ma adesso io non vorrei sembrare eccessivamente bieca e utilitaristica no. In questa visione, però... però in fondo, se dentro la strutturazione di un principio normativo c'è la necessità di trovare corrispondenza a un bisogno e a un'aspettativa, cioè a un'urgenza, a un fuoco di interesse, finisce tutto lì, cioè non serve più, non serve in alcun modo una giustificazione esterna. E molta della questione allora risulta essere proprio nel come accade che si sceglie un interesse, cioè come accade che nel gioco della relazione fra interessi diversi, anche non divergenti, ma interessi diversi, ce n'è uno che si consolida, ce n'è uno che coagula e ce n'è uno che diventa, ok, questo è bene per tutti. È questa questione qui.
Dopo vediamo, se è proprio così.
E infatti vorrei farvi vedere come avviene questa cosa qua. Mi sono riguardata le cose che uso di più, forse lavorando, che sono alcuni articoli della Costituzione. Perché qui dentro ci sono un sacco di presupposti, ma un'infinità. E la mia domanda in fondo è: ma noi siamo ancora qui? Siamo ancora in questi presupposti? Davvero siamo ancora in questi presupposti o siamo altrove? Perché questi presupposti rispondono e aprono a delle aspettative, cioè costruiscono la responsabilità, indicano la responsabilità collettiva del renderli operativi. Dopodiché è evidente che noi ce la siamo giocata questa responsabilità collettiva. Tutto parla del fatto che ce la siamo giocata. Quindi che cosa facciamo? ci teniamo i presupposti e basta, anche se non c'è più nessuna evidenza che li sostiene, o dobbiamo farci una domanda o una serie di domande sul come è accaduto che abbiamo cambiato presupposti. È abbastanza semplice se lo pensiamo operativamente, perché qui c'è incarnato un bisogno, un insieme di bisogni abbastanza precisi e delineati che la comunità si dà in quel momento lì. Ed è chiaro che per me è un aggancio, è un ancoraggio. Mi rendo conto però che nell'usarlo, nel provare a metterli in opera, la difficoltà è crescente. E allora nel momento in cui la difficoltà è crescente nel mettere in opera delle questioni, che sono questioni degli ancoraggi, che sono questi ancoraggi fondamentali, uno deve cercare di capire perché non funzionano. Perché sennò invocarli non basta, dal mio punto di vista. Faccio solo un esempio che riguarda questo. Il legame che costruisco è tra l'articolo 2, gli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41. L'articolo 2, la cosa secondo me è formidabile, perché nell'articolo 2 è chiarissimamente delineato il rapporto fra i diritti inviolabili e i doveri inderogabili. Non ancora, cioè, laddove si istituiscono i diritti inderogabili ci sono anche i doveri inderogabili. Quali sono i doveri inderogabili? I doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Doveri, si parla di diritti inviolabili dell'uomo come singolo nelle organizzazioni sociali e di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. È questo che poi legittima tutto quel che viene dopo, certo, negli articoli successivi, perché questo è il presupposto. Ed è talmente vero questo presupposto che poi si costruiscono i pilastri della normazione sociale ed economica, chiamiamola socio-economica, affidando dei compiti precisi anche agli attori di quella regolazione lì sociale ed economica. Per cui si costruiscono, si definiscono le soglie minime degli standard sociali negli articoli dal 36 al 38 e poi si individuano i poteri dei soggetti che sono chiamati ad incarnare quelle soglie di standard sociali, cioè le organizzazioni dei lavoratori e le imprese. E naturalmente la Costituzione lì fa una scelta, cioè sceglie il libero mercato regolato e contemperato dall'utilità sociale, perché l'articolo 41 dice chiaramente, l'articolo 40 dice l'attività sindacale libera, l'articolo 41 dice chiaramente l'iniziativa privata nel mercato è libera. E non può essere vincolata da null'altro se non nel momento in cui va in contrasto con l'utilità sociale. È strana questa parola, perché mi sono domandata che cosa, cioè da dove venisse il concetto di utilità sociale
nella dottrina sociale,
nella Costituzione. Sociale sì, ma è utilità che non mi torna. Cioè utilità è una parola che ha poco a che fare sia con la dottrina sociale della Chiesa che con l'altra, diciamo, tradizione. Ha poco a che fare anche con la tradizione diciamo marxiana, per come era interpretata dagli attori di allora.
Neanche Togliatti è d'accordo.
No, per niente. E non c'entra niente neanche con il liberalismo come la tradizione italiana lo ha incarnato. Cioè questo concetto di utilità lì sembra veramente un marziano. Cioè non si capisce quale filone o quale tradizione e quale cultura politica l'abbia prodotto. Eppure è proprio lì, è proprio scritto così.
Beh, secondo me nasce da un processo di confronto, come la maggior parte di queste norme, cioè queste norme sono tutte un confronto tra le tre grandi ideologie del Novecento, e quindi a questo punto non puoi sempre collocare una singola parola nell'ambito di una precisa ideologia, perché ogni singola parola è stata particolare, ogni singola una frase è stato negoziato in questo continuo confronto.
Ma infatti il paradosso è che lì il negoziato ha prodotto una parola che non apparteneva a nessuna delle tre culture. Questa è una cosa strana.
Forse erano contenti così.
E forse andava bene così, perché altrimenti avrebbe voluto dire, avrebbe dovuto dire non trovare un punto di equilibrio. Quindi questa è la premessa, un modo attraverso il quale è possibile verificare in che modo giocano le forze, o chiamiamole così, dei rapporti tra attori sociali ed economici nella costruzione di una di un insieme di norme fondamentali. Ciascuna di queste norme produce proprio delle promesse precise, cioè una promessa precisa su come debba essere il diritto alla retribuzione di un lavoratore, una promessa precisa su come debba essere assicurato rispetto ai grandi rischi fondamentali della vita. Il punto debole dell'oggi rispetto a queste premesse è, secondo me, se siamo ancora in grado di farci delle domande sul senso di queste cose, cioè se siamo ancora in grado, se ci interessano ancora queste premesse o no, posto che invocarle non è sufficiente. Perché di fronte alla evidenza della promessa disattesa non possiamo semplicemente andare al luogo in cui quella promessa si è formulata o si è condivisa. Dobbiamo rifarlo, quel luogo lì. O forse farne un altro. Io non sono particolarmente favorevole a farne un altro, però non mi sento di poterlo escludere in senso assoluto, cioè non sarebbe particolarmente coerente, perché se è vero che tutti i desideri dominanti sono cambiati completamente, sono cambiati i rapporti che li determinano, sono cambiati e i desideri naturalmente sono cambiati, non possiamo neanche pensare di andare lì invocando il fatto che sarebbe giusto tornarci.
Giusto? In che senso giusto?
No, appunto. In che senso giusto? L'ultima cosa, in che senso giusto oppure, se decidiamo di scartare da lì, siamo ancora comunque nel problema di dove scartare, per chi e perché.
Certo.
Il punto credo non sia risolvibile con la questione della verifica degli effetti. Qui ho un piccolo dissenso rispetto alle cose che dicevamo la volta scorsa, perché le norme sono piene di strumenti di verifica degli effetti, cioè è proprio una tecnica normativa ormai consolidata, no?
Anche perché bisognerebbe capire quali sono gli effetti che ci si aspetta e se questi effetti accomunano tutti, cioè non è detto che l'utilità di una legge ci vuole di nuovo per un gruppo corrisponda all'utilità, agli effetti positivi per un altro gruppo.
Certo.
E questo è un problema quindi di carattere diverso, probabilmente superiore, ma vabbè, poi dopo ci ritorniamo su questa cosa qui.
Quindi lo strumento della verifica, che di per sé ritengo che sia necessario. Perché lo ritengo necessario più come strumento per argomentare e negoziare che non necessariamente come strumento per mettersi d'accordo sulle questioni di sostanza. Però, ecco, lo strumento della verifica non credo che sia quello attraverso il quale noi sciogliamo la questione del chi decide che cosa ci promettiamo. Salvo che comunque aiuta, nel senso che, come diceva qualcuno, dovrebbe essere interesse dei poveri occuparsi di contabilità più di quanto non sia interesse dei ricchi, ovviamente. Questo per dire che c'è sicuramente una larga parte delle norme di cui ci occupiamo e di cui ci serviamo che penso possa essere letta sul piano della misurazione relativa di forze che si costruiscono e che si disegnano nell'ambito di rapporti di natura socio-economica. Non tutte, però. Per esempio, non credo che con questa matrice si possano leggere alcuni ambiti della regolazione dei rapporti tra gli individui. Per esempio, degli individui, per esempio, quando appartengono a sessi diversi nell'ambito del diritto di famiglia. Mi sembra, credo che lì le questioni non attengano a rapporti di natura socio-economica e basta, ma abbiano dietro altri luoghi di formulazioni di potere, di pesi relativi nell'esercizio del potere che non sono, che non si determinano nel mercato. Per tutto quello che invece si determina nel mercato, io molto piattamente ritengo che il senso che la comunità può riscontrare in una norma nasce da una certa disponibilità a rendere espliciti gli interessi, a vederli in opera, a renderli espliciti, anche quando hanno quella forma lì, cioè dell'assenza di generalità e anzi del forte legame con l'appartenenza. Però bisognerebbe per fare questo tipo di operazione essere in grado di desacralizzare di più, cioè di mettere in questione anche quello che ci sembra essere il principio fondamentale a cui fare appello per fondare le proprie ragioni. Cioè, la questione credo che sia se non siamo disposti a mettere in gioco tutto fino in fondo, anche i principi fondamentali. I principi fondamentali non ci servono più. Questo è il tema che volevo proporvi e che mi riporta all'inizio, cioè alla domanda iniziale. Certo che non posso far altro che mettere in questione. Sia come singolo sia come collettivo.
Io volevo fare una. Scusami se intervengo prima che tu prenda. Tu hai finito?
Prego,
Mi è piaciuto un riferimento che hai fatto adesso al problema dei rapporti di famiglia. Perché in effetti i rapporti di famiglia sono particolarmente complessi e intervengono sicuramente dei fattori culturali, e l'abbiamo visto 3 settimane fa, quando ho fatto vedere anche come veniva nel corso della storia dell'ordinamento italiano, c'era una differenza, per esempio, di considerazione tra figli naturali e figli legittimi, anzi all'epoca si chiamavano addirittura illegittimi in un certo senso. Ma a proposito della donna, del rapporto uomo-donna, devo dire che i miei recenti studi ho scoperto, per esempio, come la mentalità che vigeva sotto il fascismo della donna e la considerazione della donna nell'ambito della famiglia veniva accompagnata da norme sicuramente di valenza economica, economico-sociale. Per esempio, dal 23 in avanti, il fascismo adotta delle norme che limitano l'accesso della donna a dei luoghi di lavoro. Non solo nel pubblico, ma addirittura nel privato, non più del 10% dei dipendenti. Le donne non potevano essere dirigenti scolastici, le donne non potevano insegnare filosofia, e non potevano insegnare tutta un'altra serie di materie, soprattutto, e questo era particolarmente forte nei licei e nei licei in altre scuole, diciamo così, che avrebbero dovuto preparare l'élite.
Il mio professore di filosofia al liceo dava il 6 a tutte le ragazze per definizione. Non interessava cosa gli dicevano perché
non potevano capire.
Ci guardava se capisse poco.
Per cui
capisce poco.
Quello che dice Valentina è questo fatto dell'intreccio particolare. Io poi dopo ci ritornerò su, perché devo fare alcune riflessioni in materia di uguaglianza, quindi ci ritornerò. Però mi sembrava utile sottolineare questo aspetto di questo tipo di legislazione che viene modificata e successivamente che c'è l'affermazione che non si possono fare l'articolo 36, mi sembra, della nostra Costituzione, sì, che dice che la retribuzione non può essere differente tra uomo e donna. In realtà non è così neanche oggi. Non è così neanche oggi. Scusa se sono intervenuto per questo. Prego.
Ma io partirei da un'altra domanda che faceva Matteo Aquino per poi riprendere tutto il discorso molto importante che sta sviluppandosi, dove Matteo Aquino, se non ricordo male, si poneva una domanda sulla scienza del diritto, cioè la questione: ma esiste una scienza del diritto? Poneva. E questo è molto interessante, e lo dico soprattutto per i più giovani tra noi, pensare di fare filosofia non partecipando a questo tipo di dialoghi è un'idiozia, perché la filosofia ha questo problema, no? Cosa sono i saperi? E come lei, che pure è un sapere, ma con la potenza di mettere in questione se stesso come nessun sapere fa, se non si mette in dialogo con i saperi, che il sapere è? Sono chiacchiere, sono fantasie, sono, come dire, anime belle, no? Anime belle. Questa è filosofia, no? È quello che ha detto prima Riccardo. Ah, ma i principi costituzionali sono venuti da tre grandi visioni del mondo. E già, proprio così, proprio così. Allora, questo lo dico perché è un sempre ostinato riferimento a quello che noi intendiamo qui, secondo me, per transdisciplinare. La filosofia è transdisciplinare per essenza, ma se lo fa però, cioè se poi ha il coraggio di frequentare altri saperi e di mettersi in crisi di fronte ad altri saperi e di rispondere, per esempio, alla domanda che ha posto Valentina: come si risponde sulla base di una consapevolezza filosofica, eccetera, no? E questo mi interessa moltissimo, no? Non so quanti dei nostri colleghi sarebbero d'accordo, insomma. Venendo però alle questioni, ecco, ricordo la famosa frase di Fichte quando parlava del boia. Il boia che dice al poveretto che sta per tagliargli la testa: calma, calma, si fa tutto per il tuo bene. Molto caratteristico. Allora, la questione di come si stabiliscono i principi inderogabili, quelli costituzionali o altri, che siano i primi principi, insomma, no? E già è stato sollevato il grande problema del desiderio, perché una comunità si chiede sempre del suo perché avendo già vissuto nel come, no? Come si costituisce una comunità è una domanda di una comunità, evidentemente, no? E questo è molto interessante, perché questo vuol dire che non c'è risposta. Quindi facciamo un primo passettino, no? Se la domanda del perché si è costituita la società umana, a differenza da quella degli animali, tutti grandi problemi, giusti, no? È sempre una comunità già costituita, no? Che se lo pone questo problema, in fondo perché vuole trarre dalle cause i principi. se comunità si è data per queste ragioni, allora noi solleviamo le ragioni a principi, ma è sempre già una comunità con i suoi rapporti di forza, con le sue contingenze, con le sue condizioni materiali, come diceva benissimo Valentina, che pone questo problema. E la legge non fa differenza. Il principio che indicava molto bene Riccardo la volta scorsa, cioè alla base di dei principi non stanno principi di natura, ma sta la lotta di classe. E possiamo anche, come dire, sì, la lotta di classe, ma anche semplicemente la trasformazione costante delle relazioni materiali e quindi dei desideri che legano gli individui sociali. Perché è evidente che se io faccio come l'esempio di Valentina, ho una legislazione che regolamenta i rapporti tra il datore di lavoro e l'operaio, l'impiegato, il lavoratore, ma cambia la natura del lavoro, beh, è chiaro che non esistono più desideri incarnati come erano prima, non è più le 1.000 lire al mese, faccio la dattilografa per così, cioè, poi mi sposo. Cioè, questo mondo qui sta nei film degli anni 30, non c'è più. E allora nascono degli altri desideri, un'altra contrattazione, un'altra, come dire, regolamentazione, che è sempre quello che avete detto benissimo tutte e due, anche Riccardo nei suoi interventi ha ulteriormente chiarito le cose, è inutile che ci perdiamo tempo, va sempre così, non c'è mai una contrattazione che puoi sollevarla a livello universale, perché è sempre nelle condizioni date di quella società data, che è continuamente metamorfica perché la stessa norma cambia le situazioni, e quindi l'operaio di oggi non è l'operaio di quando ero ragazzo io, eccetera eccetera, no? E la legge giustamente interviene, come Riccardo ci ha spiegato in maniera meravigliosamente chiara, interviene a regolamentare questi rapporti con tutta la prudenza e la provvisorietà, la precarietà, no? Cioè si propone una certa mediazione tra interessi diversi, un luogo che sia tollerabile, diciamo così, da chiunque, dal datore di lavoro come dal lavoratore, che ci possano stare, come si dice, pronti poi anche a cambiarlo quando cambiano le cose, appunto la lotta di classe o semplicemente il modo di produrre materialmente la società, no? Materialmente, eticamente, eccetera eccetera. Tutto questo coi principi generali non c'entra un fico, e per questo i principi generali non sono mai rispettati, ma in nessuna società sono mai stati rispettati. Forse che il sovrano assoluto era il buon padre dei suoi sudditi. Però questa era l'idea. C'è un'idea generale che è un discorso generale, che è una chiacchiera generale, ma quando dico chiacchiera non intendo svilirlo, intendo dire è il luogo di una fantasia, il luogo di una visione, il luogo di un desiderio, di un'aspirazione, che si dà un principio etico, normativo, indiscutibile per quella società. Badate, indiscutibile. Quello che diceva prima Valentina, se siamo arrivati al punto di comprendere che i principi della nostra Costituzione hanno un limite storico, che è stata la loro formulazione in quel modo, eccetera, eccetera, e che non trovano riscontro poi nella realtà dei fatti, dobbiamo forse cambiarli? E come si fa? Ci vuole un altro grande mito per cambiarli. Non lo decideremo né Valentina, né io, né Riccardo, né nessuno di voi. Certo, noi contribuiamo tutti a creare il momento di crisi in cui bisognerà raccontare un altro mito, questo è sicuro, ma il mito non lo racconta l'individuo, tutt'al più è la bocca occasionale, no, che lo dice. Il mito che c'è un Dio che sovrintende al benessere dei suoi figli, che saremmo noi, che è un mito pagano, cristiano, con mille elementi interiori, eccetera, e che il sovrano è l'incarnazione sulla terra, ma questo già in Mesopotamia si pensa così, no? Che è l'incarnazione su questa misera terra della sovranità del buon Dio che governa tutto, no, non c'è foglia che si muova che Dio non voglia, no? Ecco. E non c'è sovrano, no? E il sovrano è quello che benedice i campi, che benedice le nozze, la sua famiglia e la famiglia ancora in Inghilterra sono dei cretini che si occupano della famiglia reale, no? E che trovano che sia interessante sapere cosa fa la famiglia reale. Ancora oggi, noi per fortuna non abbiamo più un re, ma insomma, vabbè. Allora qui c'è un grande mito, un grande discorso. è un discorso che nel momento in cui viene fatto è condiviso da tutti, perché intanto non ce n'è un altro, e quindi è un modo nel quale abbiamo predicato per i poveri, per gli ingenui. E poi c'è il fatto che alcuni sanno benissimo di usare questo discorso in maniera strumentale, perché sono quelli che hanno il potere. Non è che il re è così cretino da pensare che lui è il padre dei suoi sudditi, se le strabotte dei suoi sudditi. Pensa a salvare la monarchia, evidentemente, il suo potere, e quindi a creare condizioni di vita tollerabili, no? Abbastanza, che evitano la rivoluzione, la stasis. E allora, signori, qui torniamo al punto fondamentale, sotto il profilo del quale io mi sentirei di, come dire, riproporre la questione delle conseguenze. Le conseguenze non sono tanto quelle della legge, certo, occasionalmente è un meccanismo che funziona, ha detto bene Valentina, ma già la legge prevede questo, no? La sua applicazione fa sì che se poi l'applicazione non funziona la si cambia, questo è il lavoro del legislatore sostanzialmente, no? Molto lontano dall'interpretazione, ma l'interpretazione contribuisce, come Riccardo ci ha fatto capire. Qui il problema è quello di Hobbes, signori. Il problema di fondo è quello lì, se conviene combattere, perché è tutto lì, conviene combattere. E come si fa a diffondere la consapevolezza che, la domanda di Matteo, per il bene tuo, di te individuo, è meglio che non ci sia la guerra, è meglio che il conflitto sia in qualche modo sanato o in qualche modo preventivamente stornato. Cioè, è vero quello che dice Valentina, sono assolutamente d'accordo con lei quando dice, ma il desiderio è sempre di questo individuo qui, con la sua limitazione, per cui è questo individuo che ha bisogno della comunità, che è ostile alla comunità, che si vede riflesso in una legge positivamente, che invece si vede riflesso negativamente in un'altra, è sempre lui che gioca. Ma il suo grande problema, e questo è il grande problema dell'educazione dell'umanità, se vogliamo usare un'espressione schilleriana o fichtiana, è come gli fai capire che aveva ragione Hobbes, cosa di cui Marx era assolutamente convinto. No. Come gli fai capire che non gli conviene, che alla fine non conviene all'individuo andare al conflitto, come non conviene a un popolo, come non conviene a una comunità, e che la legge è lo strumento assolutamente convenzionale, privo di fondamenti, se non questo, no? Se non riusciamo a mettervi d'accordo sarà una catastrofe. Quando quel cretino di Marinetti voleva la guerra risanatrice, no, del 15, ce l'avete presente, ecco, un individuo così va espulso dalla società, va messo in galera, non lo so, o abbandonato in un'isoletta deserta, perché questo è il problema, gli individui come lui sono un problema, no? E di questo il legislatore è l'effetto, è, come dire, è l'arma, no? L'arma è: stabiliamo un accordo che durerà quel che durerà, che prevede certi effetti, non li otterrà, la cambieremo, ma tutto, ma la stasis no, che è il discorso delle leggi, che è esattamente il terrore di Platone, no? Al quale Platone dà la risposta che qui viene fuori da sé. Bisogna educare il desiderio. No, se tu non educhi il desiderio, se tu non hai una comunità, una società, dove la formazione non è una formazione di competenze e basta, non è una formazione di potere e basta, ma è una formazione dell'individuo, è una musica dell'individuo. E se non fai questo, tutte le filosofie sono zero, tutti i saperi sono zero, e primo, il sapere giuridico dovrebbe piantarla di darsi le arie di parlare in nome di una comunità che non esiste, non è mai esistita e non esisterà mai. È un discorso mitico, è un discorso mitico. E anche questo deve avere il coraggio di dire che è un discorso mitico, no? Noi siamo quelli che non vogliono più combattere, ma che vogliono trovare. Allora tu vedi che i principi del 1948 che si è dato l'ONU, quelli sono veramente innocenti e ingenui, ma veramente insostenibili, insospettabili. Questo uomo universale che è portatore di diritti già quando è nato, ma sono follie, no? Cioè, sta parlando Voltaire, chi, nel 1948, no? La nostra Costituzione viene di lì poi, prende. Allora, il vero mito del quale ci siamo resi conto dopo due guerre mondiali, le armi atomiche, i conflitti di classe, l'irresolubilità di questi conflitti che si sono trascinati, l'ingiustizia totale e generale della vita su questo pianeta, frequentiamo un altro mito, insomma, no? Cioè il mito che noi disponiamo di strumenti per evitare il conflitto. E questo sempre, ovunque, tra me e il mio vicino di casa, è quella che si chiama la buona educazione, diciamo così, no? E come si educa alla buona educazione? Questi sono i principi fondamentali della nostra situazione attuale, no? Della nostra disgregazione totale. Per cui la legge fa quello che può, signori. La scienza del diritto, che scienza è? Ma non è nessuna scienza. Come del resto non è nessuna scienza neanche la fisica, sono procedure, sono utili procedure, utili quando sono utili, naturalmente, perché non sempre sono utili, perché appunto dentro si scatenano gli interessi particolari e la follia degli interessi particolari, che non capiscono che l'interesse particolare è di non far prevalere il proprio interesse particolare, di farlo prevalere quel tanto, diciamo così, come c'era un raccontino di come gli istrici, quando fa freddo, cosa fanno? Dicono, mettiamoci vicini. Però come si pungono. Allora mettiamoci vicini, quel tanto che ci consente di darci un po' di calore e di non pungerci. E questo lo chiamarono la buona educazione. questa cosa semplicissima però ha una utilità e validità se diventa un progetto culturale preciso. Quando noi parliamo di transdisciplinare, parliamo di questo, cioè che non si può arrivare a essere un soggetto sociale decente, utile, non pericoloso, se non hai capito queste cose, che le puoi capire attraverso Beethoven, come le puoi capire attraverso i Beatles, non importa come, le puoi trovare attraverso Leopardi, le puoi trovare attraverso Kant. Sempre che tutto questo, no, disegni un grande mito, no, un grande discorso di un'umanità futura, come diceva Valentina, bisogna progettare dei nuovi principi, certo, ma li costruisci strada per strada facendo, no, via per via. Nessuno di noi può costruire un mito. Un mito è una cosa nella quale si crede, sino a che si può credere, sino a che è efficace nei cuori, sinché si crede che esiste Dio e che la provvidenza di Dio è quella che in terra viene rispecchiata dal sovrano. Quando gli hai tagliato la testa, dico ragazzi, in Inghilterra e in Francia gli hanno tagliato la testa. A chi dobbiamo tagliare la testa? Non lo so, ma forse non è più il caso di tagliare teste, no? E quindi questa è una etica di natura assolutamente inedita, per questo è così difficile, per questo è così inefficace, per questo siamo così soli. E ovviamente la cosa peggiore sono le prese di posizione sostanzialmente retoriche che parlano di democrazia. Oh, non se ne può più, no? Non se ne può proprio più. Ma allora, siccome tu non ne puoi più di questa chiacchiera della democrazia, allora questo vuol dire che vanno bene i fascisti, ma per l'amor di Dio. Anzi, direi che il buono della democrazia è tutto nel fatto che ti sei adattato, ti sei costituito nella capacità di una critica ipercritica di quello stesso che ti ha educato, no? Come tutti i bravi figli nei confronti dei loro padri o i bravi discepoli nei confronti dei loro maestri, che hanno imparato a fare un passo fuori, no? Andare oltre. E in questo senso io direi vanno rivisti i principi costituzionali. Ma faccio la domanda a Riccardo, che se ne intende: c'è un luogo del tuo mondo, della tua scienza giuridica e di coloro che ne sono operatori, dove si fanno questi discorsi? C'è qualcheduno, maestro di diritto, che oserebbe parlare come stiamo facendo qui, che oserebbe dire: ma certo, i principi costituzionali sono assolutamente invecchiati, assolutamente, come dire, arbitrari, assolutamente infondati, sono l'ultimo riflesso di un grande mito, di un grande discorso, che è il discorso di una umanità che ha tagliato la testa al re e che ha raccontato la balla che il potere è del popolo, dove il popolo non esiste, una parola vacua, non è mai esistito nessun popolo da nessuna parte del mondo, ma situazioni ben determinate, no? E ben definite, e trasformazioni e modificazioni e rapporti di potere ben definiti, e sulla base di questo si è costruito il grande mito anglosassone, franco-anglosassone, non latino, non cattolico, che non dico che non sia né bene né male, ma di fatto è così. Quando gli inglesi dicevano ma l'Italia non può avere una democrazia, non è un paese per la democrazia, dicevano qualcosa che aveva anche la sua verità, no? Da noi c'è Mussolini, no? C'è sempre stato Mussolini. Non siamo riusciti ancora a liberarci da queste tossine, no? Come si vede benissimo, no? Come si vede, quando c'è la crisi c'è il desiderio dell'uomo forte, no? Questo un inglese non lo penserebbe mai, tranne qualche frangia, perché i matti ci sono anche da loro. Quindi esiste un luogo del sapere costituito nelle sue forme più rilevanti, più alte, accademiche, in cui si ha il coraggio di dire i principi costituzionali chi se ne fotte, tutt'al più hanno una funzione pratica e sinché non abbiamo niente di meglio teniamoceli cari o cerchiamo di farli funzionare come si può, come si può. Il principio che questa società è fondata sul lavoro, ma vi rendete conto? Non se ne può più di sentire dire queste banalità quando tutti sanno che non è vero, che è assolutamente non vero. Come tutti sapevano che il re non è affatto l'incarnazione del Dio in terra. Però che vuoi fare? Meglio così che non il barone medievale. Ecco, niente, adesso la parola è...
Problemi ce ne sono, ne avete posti tanti. Io avevo, mi ero scritto un intervento abbastanza lungo, cioè 11 cartelle per oggi.
Sì, sì, l'ho visto, sì, le ho scorse, non ho potuto leggere.
No, vabbè, adesso no. Vorrei cominciare proprio dall'ultima domanda che ha fatto il professor Simi, cioè se esiste un luogo dove vengono discussi questi principi costituzionali. Ma direi... Se in modo recondito lo si fa, non lo so, che i principi costituzionali ogni tanto qualcuno voglia metterli in discussione, sicuramente nel momento in cui c'è un ministro dell'interno che dice che la gente deve marcire in galera, vuol dire che ignora il principio costituzionale che il carcere, la detenzione serve per anche un fine rieducativo, e quindi il marcire in galera è un... Io sicuramente penso, ecco, proprio partendo da quello che il professore ha detto, cioè dell'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, lui dice non è più vero, questo è verissimo, non è più vero.
Ma forse non è stato mai vero, tranne il mito di coloro che hanno detto ma scriviamo questa cosa che è bella, fa tutti contenti.
Sicuramente aveva una valenza... direi
giustifica quasi, il capitalismo,
una valenza di, diciamo così, forse si voleva giustificare, voleva essere un elemento propulsivo, culturalmente propulsivo,
certo,
verso
sì,
una
sì,
certa
sì,
meta,
sì.
Vogliamo dire programmatico.
Togliatti.
E poi c'era un paese
da ricostruire
materialmente, da tirare
esatto,
su.
Esatto.
Oggi sicuramente l'Italia è una repubblica apparentemente democratica secondo me, ma non voglio fare una politica retriva, una cosa di questo genere qui, una cosa deteriore, no, è che veramente stanno saltando i parametri di costruzione delle norme, siamo in una fase di stallo, perché il procedimento democratico comunque esiste, noi eleggiamo dei rappresentanti. D'accordo? Il problema è capire poi questi rappresentanti come si muovono, e non è tanto il problema dell'articolo 67, e cioè del mandato imperativo, Dio ce ne risparmi del mandato imperativo, significa che il deputato non può dire no, io dissento da una certa cosa.
Però può fare una proposta di matrimonio, come hai visto.
Sì. Quindi. Ma sicuramente, dicevo appunto, il problema è che non è un paese fondato sul lavoro, perché? Perché in realtà è un paese fondato ormai sulla finanza, come tutta l'Europa è fondata sulla finanza.
Come Marx aveva detto che era già così.
Il problema è domandarsi se è possibile da un punto di vista economico-finanziario, e io la risposta non ce l'ho e mi sembrerebbe abbastanza improbabile, comunque, se possiamo fare una marcia indietro, se possiamo riportare alla centralità del lavoro, il lavoro perché è essenziale nella vita dell'uomo, in questo senso l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e come fare, se è possibile. Dubito in questa situazione. Un'altra cosa che volevo, ecco, io però...
Scusa, devi, per fare questa strada qui, con tutti i dubbi giusti che tu... devi definire cos'è lavoro.
Sì, certo.
Il che non lo puoi fare con le scienze giuridiche soltanto.
No.
Quindi devi avere una cultura. Il professor Conte, il dottor Conte, è un giurista, ma è laureato in filosofia. Quanti ce n'è di laureati in filosofia nel vostro gruppo? Cioè, in realtà credono di poter risolvere le cose ignorando la cultura d'insieme della nostra tradizione, eccetera. E questo è il primo difetto. Definire il lavoro, ovviamente... E come dicevi tu l'altra volta, e come diceva anche Gabriele, i principi che stabiliscono i principi non sono principi, no? E quindi ciò che si definisce come lavoro nasce dal fatto empirico di che lavoro c'è, no?
Certo.
Ed è ancora lavoro, e che lavoro è quelli che sono gli influencer, fanno un lavoro, mi consideri un lavoro questo, eccetera, no? E così
non
via,
so.
Scusa,
io però so una cosa, cioè arrivato alla mia età, formato in un certo periodo culturale sicuramente, che cosa posso insegnare quando vado a parlare nelle scuole a spiegare la Costituzione? Ah, io sicuramente insisto molto su quei principi, il principio di uguaglianza, la solidarietà, la laicità, e via dicendo, perché comunque in quei principi io credo ancora, credo che abbiano una grossa potenzialità, e credo appunto nella formazione culturale che possano anche quei principi posti alla base della formazione culturale dei nostri giovani possono ancora esprimere una loro grossa valenza, di fatto. Il problema è anche perché il principio di uguaglianza in concreto troppo spesso è ancora tradito.
Ma non esiste proprio.
Non esiste, cioè, poi ne parlerò un attimino. L'altro aspetto sul quale volevo un attimino rispondere, poi andiamo al mio intervento. Guardate che io ho molti dubbi su quello che ho scritto. Non dubbi su quello che ho scritto, nel senso che dubito di quello che ho scritto. Dubito della capacità di poter... della possibilità di poter incidere attraverso questa cosa in qualche modo, perché forse ho mischiato molto sia la mia formazione culturale giuridica sia la formazione, io lo ringrazio, sì, sono laureato in filosofia, ma insomma, cioè, vabbè, insomma, non esageriamo, molte cose sono ben lontano da una soddisfacente preparazione filosofica ancora. Non credo poi di avere tutto il tempo per farlo. Però, a proposito della sovranità, dei sovranismi e dei presupposti, la sovranità appartiene teoricamente al popolo, dice la nostra Costituzione, che la esercita nelle forme previste dalla nostra Costituzione, e quindi delegando dei rappresentanti. Questi rappresentanti fanno le leggi che il popolo deve rispettare. Ma il popolo sicuramente fa parte di questa produzione, almeno in questo modo indiretto, a parte il fatto che può esso stesso proporre delle riforme e agire anche, voglio dire, non solo può decidere determinate cose proponendo leggi che normalmente non vengono mai prese in considerazione, ma per esempio può esercitarle anche attraverso il controllo con il referendum. I presupposti, ma certamente vanno sempre messi in discussione, ci mancherebbe altro che tutti i presupposti non vengano messi in discussione. Il problema è che la gente ha una paura fottuta e non trovo un altro termine per poterlo esprimere. La signora cattolica che va a messa, che prega Dio che i barconi affondino, è qualche cosa che suscita in me, cristiano non credente, d'accordo? Sono arrivato a questa conclusione, io sono un cristiano non credente.
per anni mi sono definito un catto comunista, tutti quanti inorridivano. Io ho una formazione cristiana molto radicale, non credo più, come diceva una mia zia, neanche nell'anima del bottone, non posso farci niente. Però la mia, il mio raffrontarmi con il discorso della montagna lo faccio quotidianamente, fallendo probabilmente. Allora, dicevo, è una cosa che mi fa rabbrividire. Il problema del confronto con l'altro e il fatto che quest'altro metta in discussione la mia formazione culturale, i miei principi, è una ricchezza, è una ricchezza, non è mica un impoverimento. Fa paura, certo che fa paura, può far paura, ma è una ricchezza. Se noi non ci... noi avevamo paura. Allora, mia mamma, formata, nata nel 29, formatasi sotto il fascismo, con probabilmente il terrore dello straniero, ai miei nipoti, ai suoi nipoti, miei nipoti come zio, ma ai suoi nipoti come nonna, che andavano all'estero a fare la formazione culturale, cosa raccontava? State con gli italiani, eh? Cioè, ragazzi, ma qui siamo alla, veramente a una forma di xenofobia strisciante che fa paura. Anche mia mamma, che era, devo dire, perché mia mamma con la testa purtroppo non c'è più, era una formazione, aveva una certa formazione culturale, era comunque una persona che aveva studiato lettere.
L'italiano,
sì. Sì, anche qui c'era un po' di cose da dire. Allora, l'intervento che avevo preparato per stasera parte da una domanda che è stata posta qui la volta scorsa. Quali sono i fini della legge? E non so se da giurista o da filosoficchio, il problema è che secondo me dobbiamo cominciare a porci una domanda precedente: ma di quale legge parliamo? Perché le leggi sono tante e di diverso carattere. Esistono delle leggi penali, esistono delle leggi civili, esistono delle leggi amministrative, esistono delle leggi tributarie. Ed esistono poi, a fianco a tutto questo, le leggi che regolano i vari processi per il controllo, come l'aveva detto Valentina, il controllo e l'applicazione di quelle leggi stesse. Esiste una procedura penale, esiste una procedura civile, esiste una procedura amministrativa, esiste una procedura tributaria. Non solo, ma esiste anche non solo un processo amministrativo, ma esiste un procedimento amministrativo. Che cosa voglio dire? Che se voi volete una licenza di caccia, dovete rispettare un certo procedimento, dovete fare una domanda di fronte alla pubblica amministrazione e se quella pubblica amministrazione vi rigetta quella domanda e voi volete contestarla, andrete a fare un processo amministrativo di fronte a un giudice indipendente. Ma detto questo, vorrei partire da un fatto, che il quisque de populo, come lo chiamiamo noi di formazione giuridica, cioè il cittadino normale che non ha una formazione giuridica, che non sa neanche dov'è il palazzo di giustizia. Una volta arrivai a Rho e chiesi, quando c'era ancora la pretura, scesi dal treno e chiesi a un signore: scusi, dov'è la pretura? Ah no, io in quei posti non ci sono mai stato. Manco gli avessi detto dov'è un bordello, Il quisque de populo, probabilmente facevo un certo parallelo tra il bordello e la pretura. Vabbè. Il quisque de populo immagina che le leggi penali consistano semplicemente nella previsione di una punizione a fronte di un fatto costituente reato. Ma la realtà è molto più complessa. Allora, sicuramente, se noi partiamo da un reato qualsiasi, io ho scelto il reato di omicidio. L'articolo 575, di due righe, dice: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. D'accordo? Poi ci sono tutte le aggravanti, le cose che possono portare all'ergastolo, eccetera, eccetera. E uno, a fronte di questa disposizione, che chiaramente non è nient'altro che la riedizione del vecchio comandamento non uccidere, uno dice: vabbè, ma insomma, allora vedi che contiene un divieto la norma penale? Ci dice che non dobbiamo fare una certa cosa. Eh sì, ma il buon giurista, ma anche il buon filosofo, gli scatta subito immediatamente una domanda. Cosa vuol dire chiunque cagiona? Cosa vuol dire cagionare la morte di un uomo? E qui il problema diventa complesso, perché certo, se io prendo una rivoltella e sparo, ho cagionato la morte di un uomo, ma non la cagiono soltanto così, la cagiono in molti modi. non solo posso cagionare la morte di un uomo con un'azione, ma anche con un'omissione.
E poi Gorgia direbbe che è colpa della pistola.
Esatto. C'è un articolo del codice penale, l'articolo 40, che disciplina il principio di causalità e dice: nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Quindi questa norma che cos'è? Questa norma è una norma penale sicuramente, ma non contiene alcun divieto. Disciplina qualche cosa. E se andiamo a vedere il problema del concorso di cause, il concorso di cause, vedremo che la norma, che c'è una norma che dice: il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione e l'omissione e l'evento. Il che significa, andiamo molto in soldoni, vi faccio un esempio molto concreto che vi farà rabbrividire. Se io do un pugno al petto di una persona, pur non sapendo che lui c'ha un aneurisma alla aorta, e gli scoppia attraverso questo pugno, gli scoppia l'aorta, io non rispondo soltanto di lesioni personali perché gli ho fatto male, gli ho dato un pugno, di percosse anzi, rispondo di omicidio. Sarà omicidio, probabilmente dobbiamo stabilire se preterintenzionale, cioè che va oltre l'intenzione, o colposo, ma rispondo di omicidio.
Lo sai da dove parte questo? Da Abelardo. Senza Abelardo tutto questo non ci sarebbe. È Abelardo il primo che ha stabilito, ovviamente mica che lo seguivano molto a tempo suo, che c'è una responsabilità della persona nell'azione. Perché per il Medioevo non era così, era il diavolo che faceva le cose, no? E in fondo anche il buon Dio era connivente, lì c'erano dei grossi problemi teologici, no? Quindi casomai bisognava processare il diavolo, e il malcapitato veniva naturalmente punito, ma perché si puniva il diavolo che era in lui. Non c'era l'idea che io sono responsabile delle mie azioni. Capisci quanto il pensiero generale, il mito generale, la filosofia generale è determinante poi per noi oggi? Questo discorso è privo di, cioè, ma come? Io non sono responsabile, gli ho dato io il pugno, ho voluto darglielo, capito? Ecco, questa umanità non esisteva.
Ma il nostro diritto penale viene. Il nostro diritto penale me l'hai fatto pubblicare tu, il mio scritto su Aristotele, dimostrando come alcuni fondamenti del nostro diritto penale, certo, vengono dall'etica nicomachea.
Esatto.
No? Li trovi nell'etica nicomachea. Questa norma anche non ha una valenza punitiva, ci dà una definizione. E questi esempi possono continuare, perché non solo il codice penale dice questo, ma ci dice anche quando un'azione è astrattamente reato, reato non è la legittima difesa. Non quella attuale, ma quella del codice Rocco, che era un momentino più democratica, vi posso garantire, di quanto quella che ha fatto Salvini, quella che ha fatto Salvini. E Rocco era un conservatore, ma di quelli proprio duri e puri, eh? L'esercizio di un diritto. Se io esercito un diritto, scrivo un articolo, non ti puoi lamentare di diffamazione. È mio dovere fornire la cronaca. Non c'è diffamazione a mezzo stampa se io scrivo ciò che è vero, ciò che corrisponde a una certa realtà. Lo stato di necessità. Sono tutte norme che non hanno nessuna valenza penale, valenza, scusate, punitiva, ma sono nel codice penale. Se prendiamo il codice civile, poi, ma il codice civile contiene, sì, dei comandi, sicuramente. Per esempio, il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Ma questo è un comando, certo, è un comando. Nell'adempiere l'obbligazione,
e cioè,
aspetta, e cioè, e la correttezza poi varia nel tempo. Nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Questa è una terminologia latina, ma è bellissima questa cosa, però c'è. Le parti, nello svolgimento delle trattative, nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Ma queste non sono norme che hanno un contenuto punitivo o prescrittivo in senso tipo non uccidere. Ci dicono qualche altra cosa.
Che se le applichi in politica sei fottuto.
Sei fottuto. Poi ci sono sicuramente... Ah, guardate che quelle norme, per esempio, sul rapporto di causalità che vi ho dico nel codice penale, si applicano anche al fatto illecito civile. In uno scontro automobilistico vado a vedere questo. Chi è che ha cagionato lo scontro? Chi è che ha cagionato l'investimento? Come? Perché? No? Sono, si applicano quelle norme, quindi hanno una valenza molto generale. E potrei continuare, non voglio, però quello che mi premeva sottolineare, al di là della, dell'enormità, perché il codice civile sono 2969, in origine erano 2969 articoli, che si sono accresciuti, ne sono stati soppressi alcuni, abbiamo dei bis, ter, quater, quinquies, duodeces, cose di questo genere, quindi non lo so più quanti siano le norme del codice civile, non sono contabili, ma servono semplicemente per regolare la nostra vita di ogni giorno. Certo che ci possono essere delle conseguenze, ma sono la nullità. Il matrimonio tra consanguinei è nullo. Però le norme del codice civile ci dicono anche come va fatta un'assemblea di condominio o di società, di come va fatto un bilancio. Non c'è nessuna particolare punitività, punizione. Servono per regolare la nostra vita e nel momento in cui c'è un conflitto servono per dare dei criteri per decidere quel conflitto, come risolverlo in qualche modo. Ma andiamo ai fini. Abbiamo parlato dei fini e parliamo dei fini. Cioè, qual è il fine della legge?
Questo che tu dici ha una relazione, perché prima Valentina diceva parti da questi principi costituzionali, ne deriva tutto. Queste norme transitorie ma concrete che regolano la vita civile degli individui hanno una relazione stretta o non ce l'hanno con i principi costituzionali? Come la vedi tu?
Allora, queste norme qui di cui vi ho parlato, quasi tutte sono prima della Costituzione.
Quindi sono il codice napoleonico.
No, sono il codice, queste sono norme del 42, le norme del codice penale sono del 30 o del 31, non mi ricordo in questo momento, mi pare del 31.
Ma comunque sono norme nate nella società borghese.
Sono norme nate nella società borghese, poi si sono evolute, è chiaro, il codice civile è stato riformato nel titolo di dei rapporti di famiglia, è stato completamente riformato. Certo. E poi faremo altri esempi su alcune cose. Non è che tutto discenda dalla Costituzione, anzi, la Costituzione... è quasi, allora, sicuramente la Costituzione, quando la spiego, è il tronco dal quale si dipartono tutti i rami, ma questi rami sono stati messi molto prima del tronco anche.
Sì, anzi,
ci sono stati degli innesti, potrei dire, su un tronco.
Quando poi in materia di diritti di lavoro si cerca di capire, spiegare a quali sono i lavoratori a cui si applicano quei principi, si usa il codice,
certo,
che è del 42.
Si usa il codice del 42, modificato tante volte in materia di lavoro, in modo decine di volte è stato modificato. Ma quando si parla di fine della legge, mi domando che cosa significa fine della legge, perché direi che ci sono almeno due, una distinzione da fare tra fine immediato e fine mediato. Il fine immediato è quello che la legge dispone in quel momento su quella singola cosa, che sia non uccidere o che dica semplicemente come devi fare un'assemblea di condominio.
Sì. Io sapevo questo, che il fine della legge è che non ti puoi fare giustizia da te. Non so se è ancora valido questo.
Sì, questo vale. Sì, vale. Il fine, questo è il fine immediato, ma poi c'è anche un fine mediato. E questo fine mediato, direi che quello generale che sta a monte, è uno, regolare la vita dei consociati e dettare sulla base dell'esperienza delle regole che risolvano laddove possibile l'insorgenza dei conflitti, nonché forniscano i criteri che consentano di risolvere il conflitto una volta insorto.
Perfetto.
Questo è il fine mediato. Ma vorrei specificare alcune cose a proposito ancora del fine immediato. Non è vero che la legge, che può esserci una legge che non esprima il proprio fine. Tutte le leggi esprimono il proprio fine. Lo esprimono in due modi. O perché è così evidente nel momento in cui lo dispongo, non uccidere, o perché addirittura, come spesso capita adesso, prendiamo i regolamenti di Bruxelles, cioè le leggi dell'Unione, hanno un preambolo. Premesso che noi vogliamo fare questo. Premesso, si stipula, si decide questo, e ci sono le norme, è proprio dei preamboli lunghissimi, se voi prendete
anche le proposte di legge, no, di solito sono formulate.
Normalmente le nostre leggi sono tutte quante precedute, ma la pubblicazione è solo della legge, ma se andate a vedere gli atti parlamentari c'è una relazione che dice qual è il fine di quella legge. Poi ci sono alcune leggi italiane recentemente, per esempio la legge che istituisce, che disciplina il terzo settore, che dice proprio inizio, finalità della legge, articolo 1. Voglio fare questo. Il problema che a questo punto si pone è, ma questi fini, secondo quali criteri sono concepiti, vengono enunciati, vengono partoriti? E la risposta che io continuo a dare, è, che ho già offerto infinite volte, è che i criteri che di volta in volta sono prevalenti nella società, nei rapporti familiari, nelle loro varie articolazioni, dal rapporto uomo-donna nei rapporti con i figli, per esempio, nei rapporti economici, i rapporti di forza. La legge è sempre la risultante di forze sociali, siano esse rappresentate da datori di lavoro e prestatori di lavoro, da produttori e da consumatori, da locatori e da conduttori, nei contratti di locazione voglio dire, oppure anche da forze ideologiche, perché è chiaro che non è un rapporto economico che disciplina quella fetenzia della legge 40 sulla fecondazione assistita, sono dei conflitti ideologici, ma sono sempre rapporti di forze che vengono in discussione. La stessa cosa posso dire sulla legge del riconoscimento delle unioni civili. Anche lì c'è stato uno scontro ideologico. E le disposizioni di trattamento anticipate, tanto per citare queste leggi, sono la risultante di scontri di forze ideologiche. Anche la recente legge sulla legittima difesa è un rapporto ideologico, ma c'è sotto un'altra cosa. C'è sotto un'altra cosa che è emerso nei giornali, e che cioè chi ha proposto quella legge ha preso dei bei finanziamenti dagli armatori, che hanno detto: noi ti sovvenzioniamo perché tu impedisca che siano adottate delle leggi dallo Stato italiano che vanno contro noi armatori. Ok?
Fermatevi e partite.
Esatto. Questo problema del rapporto di forze o rapporto di classi ogni tanto ha creato un po' di problemi anche qui dentro, rapporti di classe. Infatti il professor Sini aveva detto: ma parliamo di rapporti di gruppi, forze di gruppi. Benissimo, però sappiate che la recente legge sui consumatori ha previsto l'azione di classe, la definisce così, l'azione di classe. Quella delle associazioni dei consumatori contro determinati produttori.
Ma questo degli ignoranti, non sanno che cos'è una classe nel senso storico, dialettico e filosofico.
Però si chiama l'azione di classe, io ve lo dico così.
È la flotta.
Una flotta alla fine.
Scusa Riccardo, mi sembra che la signora Rosanna Guida reclami una pausa.
E ci fermiamo.
Proposto.
E ci fermiamo.
Va bene.
Tanto riprendo.
Riprendiamo da qui.
Se ti va bene, ci fermiamo un attimo.
Eh?
Se ti va bene, ci fermiamo un attimo. Cioè, per me possiamo.
No, ci fermiamo, figurati. Il popolo è sovrano.
Scusate.
Sì.
Va bene.
E adesso devo affrontare un tema un po' particolare su quello che c'è dietro, vediamo se mi stacco un po' dalla legge.